Anche da parte mia un calorosissimo saluto e grazie per essere ancora con noi. E vorrei dare un benvenuto magari a chi fosse sintonizzato sul nostro programma per la prima volta. Stiamo per aprire, per l'ultima volta in questa settimana, il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Apriremo nel Vangelo di Marco, ancora una volta al capitolo 14. Leggeremo dal versetto 3 al versetto 9. Qui il racconto del piano dei sacerdoti per uccidere Gesù, del tradimento di Giuda, è interrotto dalla narrazione di un episodio di tutt'altro genere. Andiamolo a vedere insieme attraverso i versetti che avevo citato prima. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni, indignatisi, dicevano tra di loro: «Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri». Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: «Lasciatela stare. Perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete potete far loro del bene, ma me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Il Vangelo di Giovanni colloca questo episodio 6 giorni prima della Pasqua. Potete confrontare questo in Giovanni 12, versetto 1. Matteo e Marco si sono dunque sbagliati riportando l'avvenimento appena prima della Pasqua? Credo di no. Dobbiamo ricordare che nessuno dei due aveva come scopo principale quello di dare un preciso ordine cronologico dei fatti. Il loro intento era quello di mettere questo piacevole avvenimento accanto all'opera malvagia di Giuda, il complotto per tradire Gesù. Questi avvenimenti sono messi insieme per creare un forte contrasto tra i due personaggi centrali delle rispettive storie, un conflitto tra la luce e le tenebre. Sia gli amici che il nemico si stanno muovendo verso la croce, ma per vie differenti. Maria di Betania vi arriva per la via della luce e dell'amore. Giuda si muove verso la strada che porta alla croce con motivi oscuri invece e malvagi. È Giovanni a dirci che questa donna era Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, Giovanni 12, versetto 3. Giovanni ci dice anche che fu Giuda a guidare il mormorio di disapprovazione che seguì il gesto di Maria, ma Marco ci fa notare che in questo non fu solo, molti altri non erano d'accordo al punto di essere irritati con lei. Essi, come giudei, si sarebbero aspettati l'acquisto di doni per i poveri, secondo l'usanza pasquale, che voleva che ci si ricordasse con grande generosità di loro. Il pio suggerimento, però, copre il vero motivo. Giuda voleva i soldi per i suoi scopi. Possiamo leggere, a conferma di ciò, i versetti dal 4 al 6 del capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Se Giuda e gli altri fossero stati sinceri d'animo, avrebbero avuto molte opportunità di aiutare i poveri ed avrebbero potuto rendersi disponibili per questo. La presenza dei poveri e degli affamati caratterizza anche il mondo contemporaneo, ma non dobbiamo pensare, pur impegnandoci per coloro che soffrono, che il problema della povertà o della fame possa essere eliminato con la semplice elargizione di aiuti umanitari o con offerte di denaro. Purtroppo, alla base di questi, come degli altri problemi che affliggono l'umanità, ci sono la mancanza di giustizia e la mancanza d'amore nel cuore dell'uomo. Tutto questo è la conseguenza del peccato e troverà definitivamente soluzione solo quando il Signore Gesù tornerà. Per il momento, coloro che si dichiarano cristiani hanno il dovere di amare coloro che soffrono e di prodigarsi per loro, ma devono in primo luogo impegnarsi a diffondere il Vangelo e a testimoniare dell'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo. Il Signore Gesù, davanti al gesto di Maria e alla reazione dei discepoli, intervenne in difesa della donna e pose il suo gesto in una prospettiva teologica più profonda. Ella aveva unto Gesù, anticipando, usando le parole di Gesù stesso, l'unzione del mio corpo per la sepoltura, quello che il Signore non avrebbe avuto dopo la sua morte. Quando infatti le donne andarono al sepolcro per ungere il corpo di Gesù, egli era già resuscitato. Maria non fece poi molto, ma fece tutto quello che poteva. Possiamo riflettere sul fatto che essa aveva un certo discernimento spirituale che, tristemente, mancava anche agli apostoli in quel tempo. Unse il suo corpo per la sepoltura. Pensateci, questa povera, fragile donna si trovava in una situazione defilata rispetto agli avvenimenti che portavano alla croce e fece sapere al Signore Gesù che aveva capito. Nessuno degli apostoli percepì questo, ma lei sì. La fragranza dell'olio contenuto nella brocca che lei ruppe quel giorno è stato portato dallo Spirito Santo fino ai giorni nostri e riempie ancora oggi i cuori con la sua dolcezza. Nell'ombra qualcuno capiva la sofferenza del Signore. L'atto assume così un grande significato d'amore e ciò è ancor più comprensibile se pensiamo al valore intrinseco di 300 denari. Era la paga di un intero anno di lavoro. Accanto a questo gesto d'amore troviamo il piano di Giuda per tradire il Signore. Giuda Iscariot, uno dei 12, andò dai capi dei sacerdoti con lo scopo di consegnare loro Gesù. Essi, dopo averlo ascoltato, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Perciò egli cercava il modo opportuno per consegnarlo. Giuda stava complottando per mettere a morte Gesù. La scrittura non dà nessuna motivazione al suo tradimento. Ogni congettura potrebbe essere valida. L'unico elemento, peraltro, non conclusivo, potrebbe essere l'amore di Giuda per il denaro. Resta il fatto che Gesù venne venduto da uno dei suoi, che aveva condiviso tutto con lui. Il complotto consisteva nell'attendere il momento giusto per tradirlo. Nel Vangelo di Giovanni vedremo che il Signore, durante l'ultima cena, disse a Giuda: «Quello che devi fare, fallo presto». Giovanni 13, versetto 27. Così possiamo immaginare che Giuda sia corso dai farisei dicendo: «Fareste meglio ad andare a prenderlo adesso perché il nostro complotto è stato scoperto. Mi ha detto di fare in fretta quello che ho pianificato, potrebbe lasciare la città». Così fecero venire i soldati immediatamente e andarono ad arrestarlo. Tornando al Vangelo di Marco, possiamo vedere che il capitolo prosegue con il racconto relativo alla preparazione della Pasqua. Il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a prepararti la cena pasquale?» Egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate in città, e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo. Dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà di sopra una grande sala mobiliata e pronta, lì apparecchiate per noi». I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Quando fu sera giunse Gesù con i 12. Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà». Essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Egli disse loro: «È uno dei 12 che intinge con me nel piatto. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». I discepoli erano giudei e quindi molto legati alla legge mosaica, in particolar modo alla celebrazione della Pasqua. Volevano sapere dove sarebbero andati a mangiare la Pasqua. Volevano farlo nel modo giusto. Gesù decise quindi il luogo dove avrebbe celebrato la sua ultima Pasqua. Molti elementi del racconto sostengono la tesi che l'ultima cena sia il convito di Pasqua. Molti dettagli lo fanno supporre: il ritornare a Gerusalemme perché essa andava consumata entro la città, lo spezzare il pane durante la cena e non prima, tipico gesto pasquale, l'uso del vino riservato alle festività, eccetera. Il testo ci rivela inoltre il lato umano del Signore e rivela anche che c'era chi lo amava e in quel momento stava preparando la Pasqua per lui. Apparentemente il padrone di casa poteva essere un anonimo seguace del Signore. Egli aveva forse, in una delle altre occasioni in cui Gesù si fermò a Gerusalemme, offerto la stanza per l'occasione della Pasqua. Ciò risulterebbe implicito nella domanda: «Il Maestro dice, dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli?» Anche qui, però, tutto resta nell'anonimato: la casa, il padrone, l'uomo con la brocca. Forse tutto doveva rimanere segreto per ragioni di sicurezza. Gesù arrivò insieme ai discepoli all'imbrunire e, una volta accomodatisi nella stanza apparecchiata, iniziarono a mangiare. Non c'è menzione in Marco dell'agnello pasquale né del relativo rito. Tutto ruota intorno alla relazione presente e futura del Signore con i Suoi. Proprio durante la cena, mentre condividevano qualcosa che avrebbe dovuto cementare la loro unione, Gesù mise a nudo, con la rivelazione del prossimo tradimento, i sentimenti di tutti. Non può infatti passare inosservata la reazione dei discepoli alle parole del Maestro: «Uno di voi che mangia con me mi tradirà». Uno dopo l'altro chiesero, cercando di scagionarsi con la classica domanda di chi non ha una coscienza tranquilla: «Sono forse io?» Tutti loro sapevano in fondo che avrebbero potuto farlo. Vedremo insieme nel proseguio della lettura che in effetti tutti, in un modo o nell'altro, voltarono le spalle a Gesù. Non sappiamo da quanto tempo Gesù sapesse che sarebbe stato Giuda a tradirlo, né se lo sapesse già quando lo chiamò ad essere un suo discepolo, ma è comunque molto triste ed amara la considerazione che Gesù fece: «È uno dei dodici che intinge con me nel piatto». Questo gesto era segno, secondo il costume ebraico, di una profonda amicizia. Era infatti inconcepibile un'azione ostile contro qualcuno con cui si era mangiato assieme. Tutto ciò sottolinea l'enormità del crimine di Giuda. Il versetto 21: «Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito, meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». Questo versetto sottolinea chiaramente sia la sovranità divina che la libertà umana. Ciò che era scritto doveva accadere, ma guai a colui che ne sarebbe stato lo strumento. Il fatto che doveva compiersi il piano di Dio non sottraeva a Giuda alle sue responsabilità morali. Giuda, nonostante fosse stato per 3 anni con Gesù, decise volontariamente di tradirlo. Per questo Gesù pronuncia la condanna contro di lui. Mentre stavano mangiando, Gesù istituì sulle braci morenti della vecchia festività pasquale una nuova ricorrenza, la cena cristiana. Nel versetto 22 leggiamo che «mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio». Marco sottolinea brevemente i due elementi centrali: il pane e il vino. In entrambe le azioni Gesù condivise quegli elementi con gli altri dopo aver reso grazie secondo la liturgia ebraica. La grande differenza con la Pasqua ebraica sta nelle parole: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Era un nuovo patto che sostituiva il vecchio. La narrazione che Marco fa della istituzione della cena del Signore è molto concisa, ma ci mette davanti ad uno degli elementi fondamentali dell'insegnamento evangelico intorno all'opera di Cristo. Prima di tutto, prendete indica che la sua morte, con i relativi benefici, era un dono del quale i discepoli si dovevano appropriare, e che questa appropriazione era così intima, così personale, da potersi paragonare all'assunzione del cibo necessario al loro nutrimento. In secondo luogo, la morte di Cristo era l'inizio del nuovo patto di grazia, patto profetizzato dal profeta Geremia, al capitolo 31, nei versetti dal 31 al 34, e sarebbe stato ratificato con il suo sangue. L'espressione poi «sparso per molti» fa ancora una volta eco ai versetti 11 e 12 di Isaia, capitolo 53. «Egli vedrà il frutto del suo tormento interiore e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli». Gesù considerava la sua morte come un sacrificio vicario per gli uomini. Egli venne per dare la sua vita come prezzo di riscatto, affinché coloro che avevano perso la propria vita a causa del peccato potessero riaverla. Riscattare significa liberare pagando un prezzo, ed è ciò che Cristo ha fatto per tutti noi sulla croce. Le espressioni «questo è il mio corpo» e «questo è il mio sangue» non vanno intese in senso fisico. Il corpo umano del Signore Gesù era ancora presente e il suo sangue non era ancora stato sparso, per cui l'unico senso da dare a queste parole è «questi rappresentano o simboleggiano il mio corpo e il mio sangue». In terzo luogo, dobbiamo riflettere sul fatto che la cena del Signore non è solo una rammemorazione del passato, ma si rivolge anche al futuro. Gesù guardava infatti non solo alla sua morte, ma anche alla sua vita da risorto e alla piena comunione nel cielo con i suoi. Nella cena del Signore, quindi, non sono presenti solo il ricordo e l'annuncio della sua morte vicaria, ma anche l'attesa del suo ritorno glorioso. E qui, davanti a questa istituzione della cena del Signore, alle riflessioni che abbiamo fatto riguardo al suo significato, noi ci fermiamo qui e per questa settimana quindi è veramente tutto. Io vi ringrazio per la solita attenzione che ci avete prestato e mi auguro che tutte queste riflessioni di questa settimana portino veramente frutto in tutte le vostre vite, ovviamente anche nella mia. Bene, io vi saluto adesso, vi auguro un buon weekend, un buon riposo e mi raccomando, ci sentiamo la settimana prossima a partire da lunedì. Ciao!